Lemonada.
Ciao, sono Francesca Lazzarin e stai ascoltando In Giro con Fra. L'anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando gli sei vicino. Questo non lo dico io, ma Charles Bukowski. E Vanya Dera, il mio ospite di oggi, di benessere e sorrisi ne ha portati tanti nella vita delle persone. La storia di Vanni è sicuramente unica, divertente, ma anche commovente. E quindi, buon ascolto! Di solito scrivo sempre un'introduzione per descrivere i miei ospiti, oggi invece leggo quello che ha scritto qualcun altro perché credo che non ci siano parole migliori. Sto leggendo un post Instagram di Cristina Parodi, spero non me ne voglia. Lei dice: Vanni Oddera aveva tutto, è sempre stato un figo, andava in moto da Dio, aveva successo, soldi, una vita favolosa e spericolata. Ha fatto un grande salto rimettendo in discussione le sue priorità per aiutare i bambini che quelle emozioni non le avevano mai provate. Ha portato le sue moto nelle corsie degli ospedali, ha riacceso di entusiasmo gli occhi di centinaia di bambini costretti a letto o in carrozzina. La mototerapia aiuta i piccoli pazienti a trovare l'entusiasmo per guarire. Ammiro le persone che come Vanni credono in qualcosa di folle e riescono a realizzarlo, perché strappare un sorriso a chi ne ha bisogno è la cosa più bella del mondo. Vanni Oddera, ciao!
Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Benissimo, guarda, sto bene. Domenica sono caduto da un salto.
Ecco.
Però non mi sono fatto niente, fantastico.
Sei di gomma.
Sì.
Senti, avremo modo di parlare bene di mototerapia. Vorrei però partire dalla tua infanzia, perché tu hai una storia bella e diversa dal solito. Allora, in una conferenza hai detto: quando ero piccolo ero grasso, non portavo mai le mutande perché le consideravo un accessorio inutile, ero sporco, vivevo nel bosco e il mio migliore amico era un cinghiale. Adoravo sparire nei boschi, tant'è che un giorno sono sparito così bene che i miei genitori hanno chiamato i carabinieri e a 8 anni mi hanno ritrovato scorrazzare tra monti e valli alle 9 di sera. Senti, che cos'è rimasto di quel Vanni?
Tutto, c'è tutto, è peggiorato. No, è vero, io sono cresciuto a Pontinvrea, che è un piccolo paese dell'entroterra ligure, 800 abitanti, e sono cresciuto proprio selvaggio nel bosco, libero. E sicuramente tutto questo mi ha portato ad avere una sensibilità differente rispetto alle altre persone, perché comunque sì, ho apprezzato molto, ma molto, le piccole cose della vita. E io sono arrivato in prima media che non sapevo quasi né leggere né scrivere. Quindi lì ho dovuto fare proprio un bel salto, dire: ok, bello tutto, ma devo anche entrare nella società. Sicuramente, se penso agli anni che ho passato prima di essere alle medie, ho perso un bel po' di cose, però ne ho acquistate in un altro lato. Lì in prima media ho fatto il mio primo grande salto della vita, entrare nella società.
Senti, ma come trascorrevi le giornate nei boschi, poi così piccino?
Tu tieni conto, mi svegliavo la mattina per andare a scuola, a non fare niente. Mi svegliavo la mattina e c'era giù il cinghiale, che lo salutavo, scheggia,
ho letto.
Poi andavo a scuola, tornavo, scheggia arrivava, sapeva già gli orari, mangiavo e poi me ne andavo via nel bosco con lui. Andavo a giocare, a esplorare e eravamo sempre di corsa in mezzo agli alberi, in mezzo alle cascate, tipo Mowgli.
Tu fai motocross freestyle, traducendo, fai salti e acrobazie con la moto da cross, però il primo salto mortale lo fai a 9 anni, ma senza moto, perché vieni investito. Mi racconti com'è andata?
Allora, una delle mie grandi passioni della vita, che ho ancora adesso, è andare a pescare. Quel giorno apriva la pesca, quindi ero a bomba, ero veramente a mille, no? Cos'è che faccio? Vado giù, mi proietto sulla strada statale attraverso, senza guardare perché ero infogliato, e m'ha preso un Y10 agli 80 all'ora. 80. Per fortuna in quel periodo lì ero bello grasso, mi ha colpito nel portavermi che avevo sulla destra, e la macchina l'ho sfasciata, proprio paraurti, cofano, parabrezza e tetto. E ho fatto un volo di quasi 12 metri in aria.
Oh mio Dio!
Sì. E vabbè, ma lì è andata bene, commozione cerebrale, mi si è staccato un orecchio e mi è esploso un dito.
È andata benissimo, la felicità sì. della tua mamma, immagino. Senti, a proposito di famiglia, la tua famiglia è composta da tua mamma che ha un ristorante, da tuo papà che ha avuto una vita da scriverci un libro. So che ha fatto costruire una cappella che poi ha donato anche ad un papa, se non sbaglio.
Sì, a Giovanni Paolo.
Hai un fratello che va spesso in Africa per missioni.
Vive in Africa adesso.
Ah, ok. E c'è la figura cruciale poi di questo percorso che è tuo nonno. Mi dici che tipo era e che rapporto avevi con lui?
Mio nonno era un omone molto grande, alto, aveva delle mani gigantesche. Lui era capitano di lungo corso sulle navi da crociera, ha girato tutto il mondo. Era un uomo bravissimo, non l'ho mai visto arrabbiato. Sempre educato, sempre disponibile ed era rispettato da tutti perché era proprio buono. E lui mi ha cresciuto H24, mi era sempre dietro.
Perché infatti una figura così importante per quello che diventerai poi nella vita?
Importante perché lui mi ha insegnato proprio di essere il più possibile gentile con tutti, anche quando non dovresti esserlo. Non è che ce la faccio così tanto io come ci riusciva lui, però lui mi ha insegnato tante cose e sicuramente se non ci fosse stato lui io non sarei qua adesso, perché ero matto dalle gare una volta, dalle gare. Già con la sua supervisione me ne sono capitate di ogni, cioè io una volta al mese ero in ospedale.
Mamma mia.
Ah, già.
Senti, tu ottieni la tua prima moto a 15 anni e la ottieni, passami il termine, con un vero e proprio ricatto ai tuoi genitori, perché tua madre era assolutamente contro. Che cosa hai combinato? Cosa ti sei inventato?
Io, guarda, è da quando ho i primi ricordi, quindi 2 o 3 anni di vita, che io ho sempre desiderato la moto da cross. Non so come mai, perché qui nessuno faceva motocross, nella mia famiglia tantomeno, quindi io dai 3 ai 15 anni chiedevo sempre la moto. Mi hanno fatto fare tutti gli sport possibili, immaginabili, dal pattinaggio artistico al tiro dell'arco, atletico, tutto. Poi a 15 anni ho detto: o mi prendete una moto o io non vado più a scuola. Potete picchiarmi, frustarmi, non vado più a scuola. Allora mio nonno mi ha preso questa moto, un cinquantino, ma nel giro di 5 mesi l'ho disintegrato, non c'era più niente.
Ho letto, ma tanto ti sei messa a fare anche digiuno, leggevo.
Sì, sì, tutto, cioè non hai idea. Cioè.
E quindi tuo nonno arriva col cinquantino.
Sì, sì.
Che però fa una brutta fine.
Eh no, che lo usa, cioè quei 5 mesi c'ero sempre sopra. Cioè lo...
Ma infatti tu inizi ad andare in moto, ma all'inizio non è un percorso continuativo, perché la prima la distruggi a forza di usarla e quindi rimani senza per un bel po'. Poi arriva il primo 125 e anche quella dura poco. Poi arriva il secondo 125, ma ti sei incastrato il piede nella radice di un albero mentre eri nel bosco e sei stato 3 mesi in sedia a rotelle.
Sì, cioè, sì.
Lì secondo me tua madre avrà detto: speriamo che adesso gli passi la voglia. E invece tu che cosa hai fatto? Hai scoperto il freestyle motocross. Ecco,
ovviamente.
Raccontami un po', cioè da qui in poi cosa è successo?
Quando mi è esplosa la gamba nella radice, mi hanno portato in ospedale. Sì, ma io andavo, ho sentito tac, guardo giù il piede ed era girato all'incontrario. Vabbè, mi portano in ospedale. Il fatto brutto è che una suora, quando io ero in ospedale, chiamò mia madre al ristorante, chiese al ristorante: parlo con la signora Laura? Sì, sono io. Qui è l'ospedale di Alba. Immagino che non sappia cosa sia successo a suo figlio. Mia mamma lì è mezza morta. Vabbè, così. Vabbè, così 3 mesi di sedia a rotelle, ferri da tutte le parti. In quei 3 mesi lì mi sono guardato tutti i giorni le VHS di questi americani che saltavano con la moto.
Mamma mia. Comunque posso dirti che nella sfortuna o magari negli incidenti che un po' ti sei anche andato a cercare, c'hai culo, Vanni.
Io sono tanto fortunato, guarda, ma tanto.
Perché ti sei sfracellato ovunque.
Ma domenica scorsa sono caduto da 23 metri.
E non ti sei fatto niente?
Ho aperto il casco a metà e io non mi sono fatto niente. Niente.
Tuo nonno viene a mancare ed è una figura importante, no? Come dicevamo prima. È vero che tu ti fermi?
Mi sono fermato circa un anno. e ho detto basta Vanni, devi fare il serio, quindi mi sono comprato una Mini Cooper, ho scritto all'università a lettere,
di cosa?
Davo esami a manetta, studiavo, computer, i weekend con la fidanzata ai centri commerciali.
Lascia stare. Dovevi morire.
Madonna santa, mi viene il vomito adesso. Comunque a un certo punto, poi boh, basta. Ho ripreso a fare quello che facevo.
Hai lasciato l'università, la fidanzata, hai venduto la Mini, cosa hai fatto? Tutto?
Tutto, certo. Ho venduto la Mini, ho preso un Defender, lasciato l'università e ho iniziato a saltare in moto.
Tu hai detto, ho sempre inseguito situazioni che mi portassero vicino alla morte. Stare vicino alla morte mi fa sentire vivo. Me lo spieghi bene questo concetto?
Io fin da piccolo andavo a cercarmi quelle situazioni di pericolo dove io andavo quasi sull'orlo del pericolo e poi facevo un passo indietro. Perché io facendo così mi sentivo l'adrenalina, la paura e mi sentivo vivo. Poi, ad esempio, sempre a quell'età lì, quando tagliavano i boschi, io andavo di nascosto. Quando l'albero stava per cadere, mi mettevo sotto la traiettoria, lo guardavo e poi mi spostavo all'ultimo.
Senti, ma tu avevi degli amici, cioè della tua età, che riuscivano a socializzare con un Mowgli?
No, anche perché quando comunque riuscivo a socializzare, poi i genitori non li facevano stare con me.
Quando hai iniziato ad avere successo e a fare dei soldi con il motocross? Cioè, quando hai capito che stava diventando un vero e proprio mestiere?
Allora, intanto i soldi si fanno con il calcio. Cioè, quelli
vabbè,
veri.
Però ti mantenevi.
Però, quando ho iniziato a mantenermi con quello che mi piaceva, con la mia passione, dal 2005 in poi. Prima, dal 2001-2005... saltuariamente facevo qualche evento, però lavoravo sempre nel pub di famiglia, mi mantenevo okay. Così e poi nel 2005 invece ho avuto un po' la svolta perché sono stato premiato come atleta più giovane di sport estremi più bravo d'Italia e di lì poi è iniziato tutto.
E le gare si svolgono in Italia ma in tutto il mondo in realtà, no?
Sì, io guarda, sono stato fortunato perché la moto mi ha portato in tutto il mondo in questi ultimi 15 anni, ovunque.
Per chi non lo sapesse, che cos'è la mototerapia? In cosa consiste?
La mototerapia è nata per far capire di regalare la propria passione, il proprio tempo di qualità, il proprio tempo libero a chi ne ha bisogno. Io lo faccio attraverso la moto perché sono bravo ad usarla, quindi io dedico giornate dove salto per ragazzi disabili o malati, quindi proprio salto per loro, li metto sotto il salto, li faccio interagire e dopo me li carico in moto e li porto in giro. Però non è come caricarli su una moto normale, cioè le moto che uso io, tra vibrazioni, rumore e accelerazione, cioè ti manca proprio respiro. Se io tipo ti portassi anche te, ti manca respiro, cioè provi un'emozione potentissima. Quindi immagina una persona sulla sedia a rotelle.
Wow.
Che bomba, sì.
Cioè, ad un certo punto tu hai raggiunto il successo, no? E dai una svolta alla tua vita per dedicarti agli altri. Mi racconti come hai deciso di dare un nuovo volto al tuo mestiere?
Allora, era 2009, avevo appena fatto una gara molto importante a Mosca, dove avevo rischiato il tutto per tutto. Mi ero detto, o la faccio così o non la finisco. Sono andata a podio, tutto bene, quindi mi aspettava festa, donne, alcol, tutto, cioè poi Mosca, immaginati. Scendo dall'hotel di corsa per andare in questa discoteca, salgo sul primo taxi, appena sono salito ho sentito una forte puzza di piscio, no? E anche in maniera sgradevole ho detto all'autista, dai muoviti, portami lì che c'è puzza, no? E io lì vidi in quel momento lui, che lo chiamo il mezz'uomo, era senza gambe, seduto sul suo piscio, sul sedile, non aveva neanche il catetere, niente, sai. Io lì è come se avessi ricevuto uno schiaffo in faccia divino. Mi sono reso conto di quanta fortuna ci vuole nella vita. A nascere sano, a nascere in una giusta famiglia, a nascere in un paese giusto, a rimanere vivo dopo gli incidenti. Cioè, ci vuole una fortuna. La fortuna alla fine è quasi il 70% della vita.
È vero.
Talento, costanza, sono il 30%. Quindi io mi sono detto, gli devo ridare indietro tutta quella fortuna che io ho preso nella vita. E allora me ne tornai in hotel, diedi la vincita al taxista, me ne tornai in hotel e lì quella notte nacque la mototerapia, che quel pensiero lì, di migliorare il mondo intorno a me, in quel modo.
Tu hai portato le moto all'interno di strutture inimmaginabili, come per esempio gli ospedali, cioè tu vai in moto tra le corsie dei reparti di oncologia. Mi dici come sei riuscito a realizzare questo progetto?
Allora, ci ho provato per anni e la prima volta ci sono entrato un po' di nascosto, un po' di traverso, dove delle persone si sono prese la responsabilità di farmi entrare. Poi la cosa ha avuto così successo che è andata a buon fine. Perché per me sembrava tutto così stupido non poter riuscire anche a entrare lì dentro, perché io so dove può entrare la moto, non è che esagero. Quindi io mi immaginavo già tutto quello che si poteva fare lì dentro. E infatti quello adesso sta accadendo ed è spettacolare. Ne è nata una ricerca medica su questo, a Regina Margherita, che è stata poi pubblicata in un giornale molto importante di medicina inglese a Londra. Sono andato anche a Londra negli ospedali e diciamo che questa cosa qui è il frutto di un sogno di un bambino, fine. E a volte ci vogliono persone che si prendono le proprie responsabilità per fare determinate cose, situazioni. Adesso sono quasi 11 anni, quasi 12 anni che faccio questo. Per circa 9 anni io ho sempre fatto tutto e non ho mai avuto un'assicurazione. Però io ci credevo in questo progetto e avrei perso tutto piuttosto di portarlo a termine.
Ma infatti tu ad un certo punto, sempre nella conferenza che nominavo prima, ti incavoli e dici: qualsiasi cosa tu faccia, bisogna sempre interfacciarsi con il senso di responsabilità. Nessuna assicurazione si è mai presa il rischio di assicurare questo progetto. Se avessi seguito la burocrazia, non avrei fatto nemmeno un giorno di quello che faccio. E allora ho deciso di prendermi io la responsabilità. Cioè tu hai portato in giro, fatto sgommate, saltato con i bambini autistici, disabili, malati oncologici e l'hai fatto prendendoti tu personalmente la responsabilità di questi bimbi, giusto?
Sì, certo, certo, per quasi 10 anni.
C'è qualcun altro, leggevo, che insieme a te si è preso la responsabilità all'inizio ed è una caposala. Mi racconti quella storia?
Lei si è presa la responsabilità di farmi entrare così di nascosto, perché credeva in quello che io le dicevo. Cavolo, si è presa una responsabilità mostruosa, però vedi, è così che si nascono le cose, prendendosi le proprie responsabilità.
Ho letto che il primario era in vacanza in quel momento, e poi ma lei è, cioè, non è stata lì, non ha perso il posto?
No, no, perché la cosa funziona, è bella, è sicura e...
Ti sei preso un rischio enorme, vi siete presi un rischio enorme.
Sì, sì, certo. Certo, però è fighissimo, cioè è andata bene così. Lo rifarei altre 1000 volte.
Sì,
Sì, sì.
È vero che ti sei confrontato con bambini autistici che avevano il terrore di salire in macchina e invece con te in moto ci sono saliti?
Sì. Io ho una grande dote, riesco spesso, quasi sempre, ad entrare dentro di loro con una chiave, che la chiave spesso la devi indovinare da quello che ti dicono loro, perché l'autismo va capito, non deve essere cambiato, va solo capito. E quindi magari ho impiegato anche ore prima di far salire un bimbo sopra la moto, però poi è salito. E mi ricordo di un bimbo in Sicilia che ci ho impiegato quasi 1 ora e mezza a farlo salire. È salito, si è divertito tantissimo e poi mi ha detto la mamma che da quella sera lì ha iniziato a dormire da solo nella cameretta.
Oh, pulcino.
Sì.
Quello che fai è sicuramente importante per i bimbi, ma lo è altrettanto per le famiglie. Come ti ringraziano le famiglie? Cioè tu leggi nei loro occhi la felicità e anche l'incredulità, immagino.
Sì, è importantissimo sia per il bimbo, per la famiglia, che anche per me, ma per le famiglie tanto, perché quando vedono il bimbo felice, la famiglia sta bene, si sente bene, si sente che è riuscita in qualcosa di buono, E poi soprattutto quando organizziamo queste giornate, aggregazione, anche la famiglia che ha sempre pensato di essere sola con i problemi, si accorge che invece di problemi è pieno il mondo. Che la famiglia del Mulino Bianco non esiste. È meno male. Che la gente dovrebbe essere un po' più chiara e trasparente e dirgli i problemi che ha invece che nasconderli e far finta che tutto va bene. Perché a far così isoli le persone. Chi è che non ha problemi?
Certo. Mi racconti qualche reazione di qualche bimbo che ti ha particolarmente fatto sorridere?
Beh, ce ne sono tante. Più che altro che mi fanno piangere. Perché loro ti ringraziano in modi che sono assurdi. Ad esempio c'è Simone, un ragazzo che è praticamente un vegetale, e lui mi ringrazia con gli occhi. È talmente agli occhi, sono l'unico modo in cui lui si può esprimere.
Che riesce a muoverli.
Ma riesce a capire le parole dai suoi occhi.
Come sei riuscita a portare questo progetto all'estero e dove sei andato?
L'ho portato in Russia, dove lì c'è un team di Alexei Kolesnikov, che è uno dei miei migliori amici, che sta portando avanti la mototerapia, insieme anche ad Anna Magnuk, che è una mia carissima amica. L'ho portato in Messico, dove c'è Eric Ruiz, che lì ha il team e segue la mototerapia. L'ho portato in Spagna, dove c'è Antonio Navas, che lui segue la mototerapia a bomba. Adesso la porterò anche negli ospedali, in Uruguay, e adesso la vorrei portare in Repubblica Ceca, che c'è un altro pilota lì molto bravo. La porto e la cerco di insegnare ai piloti di cuore, perché certi piloti, certa gente la chiede, ma non per il cuore, quindi non va bene.
Hai mai avuto momenti di sconforto, magari dovuti alla burocrazia, in cui hai pensato mollo tutto? E cosa ti ha dato la forza di andare avanti?
Cioè, il mio obiettivo, cioè vado avanti lo stesso. Ne ho avuti di momenti di sconforto, ma tanti, tanti. Quando trovi il burocrate, sai quello dal ventre obese, le mani sudate, come dice De André, che è lì che non sa neanche di cosa sto parlando e già dice di no.
In questi 2 anni di pandemia sei riuscito a fare qualche evento? Cioè, come ti sei organizzato?
La pandemia è scoppiata a fine febbraio, giusto, più o meno?
Del 2020, sì.
Io un mese e mezzo dopo ho riniziato tutto. Ho studiato dei protocolli con avvocati, con medici, ospedali, ho messo insieme tutta una serie di protocolli con normative e tutto, e ho iniziato a fare mototerapia takeaway, ovvero le famiglie dove le famiglie mi ordinavano la mototerapia e noi andavamo direttamente a casa.
Okay.
Con varie tipologie di moto, scoppio, elettriche, piccole, grandi, quindi tu potevi essere anche in un appartamentino di 45 metri quadri all'ultimo piano, noi riuscivamo ad arrivare anche dentro casa con le moto dai bimbi.
Ma dai!
E abbiamo fatto, penso, più di 6.000 famiglie. Da nord a sud, sì. Senza mai fermarci, senza mai aver avuto un contagio. Perché grazie a Dio FC Autonomy mi ha dato dei mezzi, dei furgoni. Luxury Spa mi ha dato tutte le macchine per sanificare al perossido di idrogeno. Quindi un furgone era praticamente una camera sempre funzionante che sterilizzava tutto. Quindi tu da una famiglia all'altra ti infilavi dentro, venivi tutto sterilizzato col perossido di idrogeno, ma ti seccavano le labbra, cioè gli occhi di notte ti bruciavano, per una roba, però sempre così, ci siamo mossi sempre, non ci siamo mai fermati.
Pazzesco, questa cosa qua non lo sapevo, per esempio, cioè 6.000 famiglie, hai lavorato sempre.
Sempre. Ho chiesto a varie ditte private di aiutarci, di sponsorizzarci, ci siamo mossi. Guarda che siamo andati fino giù in Sicilia.
Pazzesco. Due figata.
Volte.
Tu oggi sei padre di una bimba di 4 anni. Che papà sei? La lasci libera di esplorare?
Liberissima. Libera. Libera completa. L'unica cosa che faccio, le metto su un vassoio tutte le scelte che può avere. Grazie a quello che faccio, però è lei che sceglie. Per adesso infatti ama molto di più i cavalli che le moto. Porca miseria.
Ma nei boschi ci va lei?
Sì, lei è un cinghiale, lei è un cinghialotto. Come... non ha paura di niente, è fantastica.
Che grande. Ma la paternità ha cambiato il tuo senso del rischio? Cioè sei diventato un po' più cauto o no?
No, non mi ha cambiato minimamente.
Ma a che età iniziano i bimbi a fare motocross?
Allora, Alma adesso ha quasi 3 anni ad agosto. Secondo me verso i 4.
Ma tu l'hai già messa in una moto? Una mini moto?
In moto viene sempre con me adesso. Proprio si tiene anche, c'è salto con lei.
No, vabbè.
Sì, e va sul quad da sola.
Ha 4 anni, ma io devo portarti il mio, che ne ha 3. E qualche mese.
Tanto viviamo vicino. Portala a fare una giornata qua nel parco da me. Tanto sono in mezzo alla natura, è bellissimo.
Ma sì, ma questa è una figata. Ma anch'io adesso sono un po' incinta, quindi non posso salire e saltare su una moto, però io voglio provare.
No, è bello, bello, bello.
Senti, se dovessi lanciare un messaggio e spiegare perché è importante non avere il paraocchi e dedicarsi anche agli altri, cosa diresti?
Io direi provatelo a fare una volta, sforzatevi proprio di farlo anche solo una volta e poi capirete, perché fare del bene è la cosa più rock'n'roll e figa del mondo, e io ne ho fatte di cose nella vita fighe, però questa vince su tutte.
Ti faccio l'ultima domanda: quali sogni hai ancora da realizzare?
Tanti, perché vorrei che tutto quello che sto facendo sia esportato ad ogni tipo di sport, ad ogni livello. Vorrei tanto ad arrivare a che le società sportive obbligassero, tra virgolette, determinati atleti a dedicare 2-3 giornate al mese agli altri. Perché penso sempre questo, che noi atleti siamo qui dove siamo perché ci sono gli altri che ci guardano, che ci supportano. Quindi noi dobbiamo qualcosa agli altri.
Ma senti, ma tu vai in ospedale, ormai ti dicono ciao, cioè ti chiamano per nome?
No, certo, ovvio, cioè io la mia equipe proprio.
Tutto rotto. Quanti anni hai, Vanni?
Ne ho 40, ma tutto rotto, ma adesso l'ho riparato perfettamente, non ho neanche più un ferro dentro, niente. Poi sai che ho la sindrome di Cartagena, che praticamente è sito viscerum inversus, ho tutti gli organi all'incontrario io dentro.
Davvero ce l'hai?
Già, sì. Ho il cuore a destra, il fegato al posto della milza, tutto spostato.
Sei one of a kind.
Uno su 10 milioni così. Però questa è una cosa molto brutta per quello che faccio, perché in caso di incidente un'operazione agli organi è molto pericolosa.
Ma tu lo segnali? C'è un modo per segnalarlo? L'ho
tatuato qui, vedi.
Sta facendo vedere il suo tatuaggio. Ah, eccolo. Ma scusa, ma Vanni, ma uno non è che va a leggerti i tatuaggi, ne hai 1 milione, non hai un altro modo per dirlo?
Allora, intanto ce l'ho qua in mezzo al petto. Quando comunque cadi, che perdi i sensi, la prima cosa che fanno ti tagliano la maglietta o fanno massaggio cardiaco, che comunque guardano lì. Una targhetta al collo la perderei dopo 10 giorni.
Vabbè, usiamo questo podcast per dirlo. Vanni c'ha gli organi al contrario. Ecco.
Ma guarda che quando me l'hanno scoperta a 12 anni, mi ricorderò sempre il dottore che mi fa: Odera, mi raccomando, conduca una vita tranquilla. Io mi giro e faccio tranquillissimo. Lui: no, anche a scendere le scale, pensi sempre bene a quello che fa. Perché un dottore mi ha spiegato che è come se tu ti allacciassi le scarpe con le mani incrociate. È un gesto che tu fai tutti i giorni da una vita, ma solo che cambi quello non riesci più a farlo.
Hai sempre vissuto bene, nonostante.
Sì.
Ecco, vedi. Ottimo.
Ottimo.
Tutto si può fare.
Sì, certo.
Va bene, grazie mille Vanni.
Grazie a voi e ci vediamo.
Senti,
presto.
Ci vediamo presto, infatti. Ero molto curiosa di conoscere Vanni, perché ho sentito parlare di lui la prima volta tramite una onlus con cui entrambi collaboriamo. Si chiama Casa Ugi e si occupa di aiutare bimbi affetti da cancro e supportare le loro famiglie. Lo dico perché è lì che per la prima volta ho visto le foto di uno spericolato con la moto da cross all'interno di un ospedale pediatrico. In quelle immagini portava in giro i bimbi che avevano dei gran sorrisoni e mi sono chiesta: ma chi è costui? E così mi hanno spiegato un po' della mototerapia, che lasciatemelo dire una gran figata, e di come questo progetto sia veramente arrivato in tutto il mondo. Quindi grazie Vanni per aver osato e per aver vinto. In Giro con Fra è un podcast di Lemonada Media. Il programma è prodotto da Julia Yord. La musica è di Jeremiah Freitz and Hannes Brown. I produttori esecutivi sono Jessica Cordova Kramer, Stephanie Whittleswax e Francesca Lazzarin. Se vuoi che gli altri ci ascoltino, scrivici una recensione. Mi puoi seguire su Instagram, @Francesca_Laz, oppure su Lemonada Media attraverso le piattaforme social, @Lemonada Media.